Ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Dante dipinto è un argomento che Marco Carminati ha studiato, ne parlerà stasera alle 18:30 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Lui è storico dell'arte e responsabile di tutto l'inserto domenica del quotidiano Il Sole 24 Ore. Marco Carminati è collegato al telefono con noi. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, quasi nessun artista ritrasse Dante Alighieri in vita, eppure il poeta conosceva bene i maggiori artisti del suo tempo, come Giotto e Cimabue. Lo leggiamo in un comunicato di presentazione, dove leggiamo anche che dopo la morte, grazie alla diffusione della Divina Commedia, Dante cominciò poi a destare interesse degli artisti che lo ritrassero postumo. E così è nata una lunga e ininterrotta tradizione di immagini dantesche dal Medioevo al Novecento. Ecco, lei in particolare ha individuato tre filoni che riguardano Dante dipinto, che sono quello della Divina Commedia illustrata, ma anche quello del volto di Dante e il Dante di Accademia. E ecco, direi che in questa nostra conversazione cerchiamo di capire come li ha individuati e quali sono le peculiarità di questi tre filoni che lei ha studiato, e partiamo dal volto di Dante, una fortuna per immagine proprio a partire da un affresco di Giotto.
Sì, certamente. Allora, noi abbiamo questo binomio Dante-Giotto che uno in letteratura e l'altro in pittura rappresentano la stessa cosa, cioè l'affermazione della cultura italiana che si è allontanata per quel che riguarda Giotto dalla tradizione bizantina e si avvia a diventare proprio la grande pittura italiana. Noi sappiamo probabilmente che Dante conosceva questi artisti, anche perché nell'undicesimo canto del Purgatorio della Divina Commedia li cita, cita Oderisi da Gubbio che era un miniatore e cita anche il maestro Franco Bolognese che era un altro miniatore. Questi due miniatori rappresentano il passato e il presente. Oderisi da Gubbio ancora legato alla tradizione bizantina, Franco Bolognese invece un miniatore che conquista, diciamo così, lo spazio, le forme, la verità delle immagini e dice anche in questo passaggio una cosa molto importante che credette Cimabue nella pittura tenere lo campo ed ora ha Giotto il grido, sicché la fama di colui oscura. Cioè, in una fulminante frase fa il critico d'arte, dice: Cimabue credeva di essere il più grande pittore, ma è già stato superato da Giotto. Ecco, proprio Giotto, quando poi Dante muore in esilio, e tra l'altro i fiorentini cominciano ad essere molto dispiaciuti di aver lasciato morire in esilio un personaggio di così grande importanza. Giotto, una quindicina d'anni dopo la morte di Dante, nella cappella del Palazzo del Bargello, dove tra l'altro era stata emessa la sentenza di esilio contro Dante, realizza un ciclo di affreschi molto importanti perché si tratta di un ciclo di affreschi che vedevano i condannati a morte prima dell'esecuzione, quindi vedevano il giudizio universale, l'inferno e le storie della Maddalena che era una penitente per eccellenza. Ecco, proprio dove c'è il paradiso, intorno al 1333-37, le date non sono precise, Giotto e la sua bottega ritraggono, inseriscono tra i beati del paradiso proprio Dante Alighieri, con quel profilo caratteristico, con quelle caratteristiche fisionomiche, non sappiamo se è un ritratto vero di Dante, ma certamente quell'immagine sarà destinata ad essere replicata e ad arrivare fino ai nostri giorni.
E poi c'è il filone della Divina Commedia illustrata, molto importante, una tradizione di miniature che inizia nel 300, finisce con Botticelli. Lei lo ha studiato bene?
Sì, anche questo è un filone, diciamo, di Dante dipinto, nel senso che ancora una volta morto Dante a Ravenna nel 1321, la Divina Commedia era finita, i fiorentini si incuriosiscono e vogliono leggere questo libro e lo fanno replicare in modo straordinario, venivano chiaramente ricopiati tutti a mano e cominciano a realizzare delle copie per clientela importante. Quindi si cominciano a miniare, soprattutto l'inizio dei canti, dei capilettri, con le storie di quello che si sta raccontando nel canto. Questo per tutto il 300, quindi nasce una tradizione figurativa della Divina Commedia, che avrà l'apoteosi nel 400 fiorentino, dove vengono realizzate dei codici meravigliosi e Federico da Montefeltro, che era il signore d'Urbino, per sé vuole il codice più bello mai realizzato della Divina Commedia. Oggi si trova nei Musei Vaticani, si chiama la Divina Commedia Urbinate perché viene da Urbino, e venne realizzata nella seconda metà del 400 da un copista bravissimo e soprattutto da un miniatore, Guglielmo Girardi, che era attivo a Ferrara. Infatti il codice, una volta scritto da Urbino, venne portato a Ferrara per essere decorato dalle meravigliose miniature, e noi vediamo gli episodi più famosi messi in figura da questi miniatori. E poi ci fu l'episodio molto importante, ma che non venne portato a compimento, del tentativo di Botticelli di illustrare più canti possibili attraverso delle grandi tavole dipinte.
E quindi anche questo è un secondo filone molto importante. Poi si arriva al Dante di Accademia, quello di veri e propri storici accademici con autori come Delacroix, un filone che però arriva più tardi nell'Ottocento. Anche questo è importante e ci mostra come veramente anche il Dante dipinto ha attraversato tutti i secoli, perché poi arriviamo anche alla contemporaneità.
Sì, ai nostri giorni. Salvatore Dalì ha fatto delle bellissime tavole ispirate a Dante, ma quello che è singolare apprendere è che Dante Alighieri, dal punto di vista figurativo e anche come autore, continua ad avere fortuna fino alla fine del Cinquecento, quando si pubblicano e si stampano le Divine Commedie e continuano delle campagne, diciamo così, di decorazione fino a quella data. Poi il 600 e il 700 sostanzialmente si dimentica di Dante. Perché? Perché Dante è identificato con i secoli bui, con questa idea del Medioevo come un'epoca, diciamo, di decadenza, di oscurità, e noi sappiamo perfettamente che è una visione molto sbagliata. Certo. Solo all'inizio dell'Ottocento ecco che Dante torna a diventare interessante. Tra l'altro emergono dagli scialbi, cioè dalle intonaci che avevano coperto, proprio gli affreschi di Giotto nella cappella della Maddalena del Bargello. Nel 1840 vengono fuori queste e torna di colpo l'immagine di Dante. Si comincia di nuovo a ristampare la Divina Commedia e comincia tutta una serie di dipinti, stavolta d'accademia, cioè le scuole d'arte chiedono agli allievi, o grandi e piccoli che siano, di illustrare episodi che riguardano o la Divina Commedia o la vita di Dante, per cui abbiamo l'incontro di Dante e Beatrice, che noi non sappiamo né se è avvenuto sul serio, né come né quando, ma i pittori ce lo fanno vedere. Così grandi artisti come Ingres, Black, Fuseli, Delacroix si sono, fino a Dante Gabriele Rossetti, fino alla fine dell'Ottocento, nasce una quantità straordinaria di immagini e viene di nuovo illustrata la Divina Commedia, soprattutto da Gustave Doré, che attraverso delle incisioni realizza forse la più popolare Divina Commedia illustrata che noi oggi conosciamo. Questa onda di raffigurazioni dantesche continua ancora oggi, molti artisti contemporanei continuano a interpretare e a raffigurare Dante.
Per esempio lei citava prima anche Salvador Dalì, però possiamo dire anche la computer grafica, banalmente, insomma, è vero che passiamo da Dalì alla computer grafica, però ha proprio attraversato tutti i secoli. E fra queste tre tendenze, secondo lei, ce n'è una che rappresenta di più la figura di Dante Alighieri, così come era realmente, storicamente?
Dunque, noi sappiamo che, per esempio, Boccaccio scrisse un trattatello in laude di Dante, cercando di descriverlo anche fisicamente. Ovviamente Dante era già morto, ma Boccaccio poteva forse avere qualche testimone anziano che se lo ricordava, così come Giovanni Villani lo descrive, eccetera. Ecco, questo periodo è il periodo più importante, perché ecco, si cerca disperatamente di fare memoria di una personalità che i fiorentini avevano cacciato, condannato all'esilio, addirittura condannato a morte. Chiunque incontrava Dante poteva ucciderlo. Questa è una cosa assurda.
Non ci pensiamo mai.
Pentono amaramente, ed ecco che si cerca di ricostruire il mito facendolo diventare un uomo illustre, un personaggio importante, addirittura un teologo. Non dimentichiamo che Raffaello inserisce Dante nella disputa del sacramento nelle stanze vaticane, cioè Dante è insieme ai dottori della Chiesa, è insieme ai santi, è insieme a Mosè, a Elia, considerato un grande teologo. Ecco, credo che tra 300 e 500 ci sia stata la più grande rimonta di Dante. Ancora oggi noi viviamo di quella spinta straordinaria e lo continuiamo a leggere e ad apprezzare ancora oggi, grazie ai nostri padri del Medioevo e del Rinascimento.
E grazie a lei, storico dell'arte e responsabile dell'inserto Domenica del quotidiano Il Sole 24 Ore, grazie Marco Carminati.
Grazie a voi.